Buongiorno a tutti, bentrovati agli amici da tempo e anche agli amici nuovi che si sono inseriti in questa nostra giornata. Ringrazio la Federazione che mi ha dato l'opportunità di condividere con voi qualche piccola riflessione, qualche spunto a partire dal carisma del piccolo disegno sul tema della provvidenza, perché il lavorare, il cercare, il pregare, l'approfondire per condividere qualche riflessione è stato anche per me, come sempre, un'occasione bella per arricchirmi. Quindi grazie anche di questa opportunità che mi è arrivata dalla Federazione. La provvidenza e il piccolo disegno, la provvidenza nel piccolo disegno, tema ampio, tema grande, tema che può essere sviluppato su diverse strade. Io ne ho scelta una, non è totalizzante e non è assolutamente esaustiva, quindi non ho la pretesa e non abbiamo la pretesa di dire tutto ciò che Padre Medai ci dice, ci fa vedere del volto della provvidenza di Dio. Sono alcune provocazioni, poi a ciascuno non solo il conoscere, ma soprattutto l'accogliere nel cuore e vivere. Vivere quel poco che siamo capaci, vivere nella consapevolezza che il Signore sempre ci accompagna. Allora vorrei partire così brevemente proprio su questo termine, provvidenza. Provvidenza, provvedere, c'è dentro, mi sembra, no? Questa nella radice di questa parola. Vedere e agire a favore di, pro, a favore di qualcuno. Già più volte questa mattina ci è stato ricordato che Dio è Padre provvidente e provvede a ciascuno di noi, non al più bello, non al più grande, non al più importante, a ciascuno, unico e irripetibile. Dio provvede, vede e agisce a favore nostro. Questo credo che sia il... così lo sfondo da tenere presente in questa nostra giornata e sempre nella nostra vita. La provvidenza nel piccolo disegno, il primo a vivere di provvidenza, il primo a fare esperienza di provvidenza è stato proprio Padre Medai. Padre Medai ha vissuto accompagnato dalla provvidenza che ha portato a compimento il progetto di Padre Medai, perché era progetto di Dio, perché era progetto della provvidenza, e ha fatto sì che Padre Medai incontrasse un vescovo ammiratore di San Francesco di Sales, adesso non sto tanto ad approfondire, di San Francesco di Sales e di San Vincenzo de Paoli, che desideravano dare vita a una congregazione religiosa femminile apostolica fuori dalla clausura, e non ci sono riusciti, ma ammiravano questo desiderio, questo progetto nella Chiesa. Padre Medai, attraverso le giovani che lui aveva incontrato, ha cercato di portare a compimento questo progetto che gli veniva da Dio, e Monsignor de Maupas l'ha aiutato in questo. Perché questo Monsignor de Maupas era un vescovo che aveva un certo peso nella Chiesa, un vescovo conte, e quindi ciò che lui definiva, ciò che lui accoglieva nella sua Chiesa, aveva il timbro della Chiesa, appunto. Padre Medai ha vissuto di provvidenza camminando nelle strade della Francia, incontrando persone, annunciando il Vangelo e facendo sì che tutta la sua vita fosse davvero accompagnata da questa mano che agiva a suo favore, perché questo progetto che veniva da Dio e non da lui potesse davvero prendere vita, prendere forma, prendere carne. Come padre Medai ci presenta la provvidenza nei suoi scritti? Mi sembra che ci siano tre immagini significative a questo riguardo. Padre Medai usa il termine provvidenza nei suoi scritti più di 25 volte, quindi direi che è un volto di Dio molto pregnante nell'esperienza di vita di Padre Medai. E Padre Medai ci presenta la provvidenza come padre. L'abbiamo sentito già questa mattina, tante volte ci ha sollecitati Luca a cogliere questo volto di Dio paterno. La provvidenza di Dio si esprime attraverso la paternità. E Padre Medai usa queste espressioni: abbandonatevi alle mani di Dio, provvidenza, abbandonatevi alle mani della provvidenza. Non sto a farvi tante citazioni perché altrimenti faremo un incontro di numeri, ma poi voi le andate a cercare con calma nei vostri testi che avete senz'altro a caso, che magari riuscite ad avere tra le mani. Dio Padre, le mani della provvidenza, le mani sostengono. Quindi Padre Medai ci dice: la provvidenza ti sostiene, le mani ti incoraggiano, le mani ti accolgono. Oppure dice ancora: abbandonatevi tra le braccia della provvidenza, non solo le piccole mani, ma le braccia che abbracciano, le braccia che proteggono, le braccia che custodiscono. Un abbraccio quante volte ci basta per riprendere vita quando siamo scoraggiati, quando siamo delusi. L'abbraccio di un amico, l'abbraccio del padre ci sostiene, ci dà forza. Ecco la provvidenza del padre in Padre Medai. Un'altra immagine che il Padre Medai usa è quello di provvidenza di Dio madre. La madre che si prende cura, in modo particolare nella lettera eucaristica al numero 23, Padre Medai dice: abbandonatevi alla provvidenza che si prende cura delle sue creature amorosamente abbandonate nel grembo di una madre. La madre è colei che custodisce, immagine del grembo della madre. Innanzitutto il grembo è segno di fecondità, è segno di vita, è segno di crescita, ma il grembo è anche segno di custodia. Che cosa? Noi custodiamo le cose preziose. Allora Dio provvidenza ci custodisce come nel grembo di una madre, perché siamo preziosi ai suoi occhi. Siamo unici e irripetibili. Abbiamo valore al di là dei nostri, dei nostri limiti e delle nostre fragilità. E ancora, Padre Medai, per parlare della provvidenza, usa l'immagine della guida che conduce, che affianca nel cammino. Una guida che indica la strada, che ti aiuta nella difficoltà, che cammina davanti a te, ma che non ti toglie la prova. Non te la toglie. E non dimentichiamo che, come si diceva anche stamattina, non è che la provvidenza e la presenza della provvidenza nella nostra vita ci fa salire su una carrozza, ci lascia su una strada a volte tortuosa, a volte sassosa, a volte piena di buchi. Quindi cammina davanti, indica la strada, ci incoraggia, ci sostiene, ma non ci toglie la fatica. Ancora, tre immagini: Dio Padre, Dio Madre, Dio Guida, provvidenza che è padre, che è madre, che è guida. Padre Medai accompagna sempre, quando parla della provvidenza, l'accompagna sempre con degli aggettivi. Non usa mai il termine provvidenza isolato, parla della divina provvidenza, parla dell'eterna provvidenza. E allora ci dice con questo Padre Medai che la provvidenza è uno dei nomi di Dio, nei testi usa questi due nomi, Padre Medai, per parlare di Dio. Dio è Padre, oppure Dio è Provvidenza. Padre è il nome, Provvidenza è il cognome. La Provvidenza è il cognome di Dio per Padre Medai, quindi è ciò che gli dà veramente consistenza e identità. Una Provvidenza che è amorosa, dolcissima, della quale non avere paura, alla quale affidarsi, lo vedremo anche dopo. Dolcissima e amorosa, termini che ci dicono tutta la carica affettiva con la quale la Provvidenza di Dio ci custodisce nel suo grembo. È ancora una Provvidenza paterna. E se il Padre è colui che si prende cura di noi, il Padre è anche colui che ci corregge. Il Padre è anche colui che ci fa camminare sempre di più dentro la via del bene, dentro la via della nostra realizzazione. Su che cosa fonda Padre Medai questa esperienza del Dio Provvidenza? Sulla parola di Dio. Luca stamattina ce ne ha già regalati parecchi di passaggi nella Bibbia nei quali si parla della Provvidenza. Io ne voglio ricordare soltanto un paio che mi sembra siano davvero fondanti anche per cogliere il significato della Provvidenza in Padre Medai. Uno ce l'ha già così presentato, sviscerato bene, Luca, Matteo 6, i cigli e gli uccelli del cielo. Il Padre provvede agli uccelli del cielo, che non faticano, che non lavorano, che non seminano, che non raccolgono, ma che hanno di che mangiare. Quel pane per ogni giorno, il pane di oggi. E l'altra immagine è quella dei cigli del campo, la bellezza del vestito che ci presenta agli altri, che copre la nostra nudità e ci permette di stare di fronte all'altro. Dio provvede a questo ogni giorno per ciascuno di noi. Credo che questo sia stato uno dei passi amati da Padre Medai nei suoi lunghi cammini missionari, proprio per fidarsi e affidarsi alla Provvidenza. E l'altro passo che mi sembra significativo è preso dalla lettera di San Paolo, al capitolo 8, quando Paolo dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Paolo ci dice che nella nostra vita gioie e fatiche, ricompense e delusioni, momenti in cui viviamo la fraternità e momenti in cui sentiamo distanza dagli altri, momenti in cui gioiamo e momenti in cui invece arrabbiamo, tutto concorre al bene. E il bene che cos'è se non il realizzare pienamente noi stessi come figli, che ricevono ogni giorno dal Padre la vita. Tutto concorre al bene. E quindi Paolo ancora dice: se Dio ci ha dato suo Figlio nella croce, se Dio ci ha dato il suo amore offrendo il Figlio sulla croce, cosa non ci donerà insieme al Figlio? Ci donerà ogni cosa. Credo che questi due passi abbiano davvero sostenuto in Padre Medai la fiducia nella Provvidenza. Possiamo poi andarli a riprendere anche personalmente per approfondire con questo sfondo della parola di Dio anche i testi del nostro fondatore. Quali strade, a partire un po' da queste premesse, da quello che abbiamo ascoltato stamattina, quali strade ci invita a percorrere Padre Medai parlandoci della Provvidenza? La prima strada, secondo me, è la strada della conversione. cosa dobbiamo convertire nel nostro cuore? Il primo appello che Padre Medai ci fa mi sembra di coglierlo proprio in questo: guarda dentro di te e qual è l'immagine di Dio che hai? Qual è l'immagine di Dio che custodisci nel tuo cuore? Qual è l'immagine di Dio che alimenta la tua fede? Forse un Dio padrone al quale io devo sottostare, forse un Dio che mette dei paletti, forse un Dio che dice dei no, forse un Dio che mi mette delle regole e questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. O forse un Dio che io mi devo, rabbonire. Allora, questo Dio che mette dei paletti, facciamo sì che mi guardi un po' con un po' di benevolenza, no? Allora faccio delle cose per Lui. Allora provo ad essere bravo per Lui. Allora provo ad andare a messa. Allora provo a fare la carità. Allora provo a... Un Dio che ha bisogno di essere rabbonito. Oppure un Dio che devo comprare. Sotto questo ci sta la logica del io ti do e tu mi dai. Io ti accendo la candela e tu mi fai andare bene l'esame. Io vengo a messa quel giorno e tu mi fai andare bene quell'affare. Non è questo il Dio di Gesù Cristo, è il Dio di Padre Medai. È un altro volto, è un altro volto. È il volto del Dio provvidenza. Quindi è il volto di un Dio che ogni giorno si prende cura di noi. Il pane per il popolo nel deserto. Ogni giorno Dio dà il pane. Ogni giorno ci dà quello che è necessario. Non quello che sogniamo e desideriamo noi, quello che è necessario per la nostra vita. Innanzitutto ci svegliamo di mattina. E innanzitutto abbiamo qualche cosa da mettere in bocca per iniziare la giornata. Abbiamo un vestito, abbiamo delle cose delle quali tante volte non riconosciamo nemmeno che ci sono date e che non sono solo il frutto del nostro ingegno. Ogni giorno, come l'olio e la farina della vedova di Zarepta, no? Un altro episodio. L'olio per fare un panino per quel giorno, per lei e il figlio, e poi sarebbero morti. E il profeta dire: non ti preoccupare, l'olio non finirà e la farina non si esaurirà. Ogni giorno il Signore metterà un pochino di farina e un pochino di olio. Ogni giorno dacci il pane, non vado oltre, l'abbiamo già sentito molto bene. Ogni giorno Dio è provvidenza. E allora incominciare il giorno così credo che ci dà serenità, no? Prima strada, convertire l'immagine di Dio che abbiamo dentro di noi. E allora questo Dio provvidenza ci apre davvero alla speranza, alla speranza che è una virtù caratteristica del cristiano, a quella speranza che Padre Medai dice che non deve mai venire meno, anche quando sembra che le combinazioni umane facciano svanire ogni nostro desiderio di bene. La speranza è questa capacità di guardare un po' oltre il nostro naso, no? Noi che siamo tanto malati di... passatemi la parola, non so se è corretta, no? Di presentismo. Stamattina si diceva, vabbè, se la vita è così, prendo il massimo che c'è, no? Se la vita è così, adesso ho questa opportunità e me la gioco fino in fondo. Vivo il presente, ma non in senso positivo. Vivo il presente prendendo il massimo con il minor sforzo, con il minimo impegno. Vivo il presente consumandolo. A partire da me, a partire da tutte quelle logiche che sappiamo, dell'usa e getta, del faccio quello che mi piace, del voglio arrivare primo. Vivere il presente. No, la speranza è guardare oltre. La speranza è sapere che questo presente c'è, che devo viverlo fino in fondo, ma non è l'unico e non è l'ultimo. Speranza è vivere allora già dentro questo già e non ancora. E speranza è soprattutto vivere di attesa, come i fiori, no? Sul ramo, l'abbiamo visto proprio in questi giorni noi che abitiamo qui, questi alberi che ci sono in cortile, 3 giorni fa non erano così, no? L'attesa, noi li sognavamo già belli fioriti, io li guardavo e dicevo che bello, magari sono fioriti per domenica, ma è dovuto passare venerdì, è dovuto passare sabato perché fossero pienamente fioriti. L'attesa, noi non siamo più capaci di attendere niente. Noi siamo quelli del tutto subito. Tutto deve arrivare in tempo reale, no? Dalla mail, adesso anche sul cellulare siamo continuamente connessi con il mondo, perché dobbiamo avere tutto sotto controllo. E non siamo più capaci di attendere nulla, di attendere che il bambino cresca, di attendere che quella persona faccia un passo, di attendere che ci può essere una rinascita, un cambiamento, di attendere. Speranza è attesa, ci dice Padre Medai. Speranza è credere che, e ritorno a quello che dicevamo prima, se i nostri progetti sono di Dio, prima o poi si realizzeranno, ma se non sono di Dio dobbiamo essere i primi a desiderare che vengano distrutti, perché se non sono di Dio sono del io e quindi non vanno da nessuna parte. Ancora, una seconda strada che Padre Medai ci suggerisce per camminare, vivere nella provvidenza è quello della fede e della fiducia, che è, credo, la tentazione di fondo che viviamo nel cammino spirituale. Sempre ogni nostra strada sbagliata, ogni passo contorto nella nostra vita è sempre frutto di una mancanza di fede, alla radice profonda, profonda, è una mancanza di fede, per cui ci affidiamo alla parola del menzognero e non ci affidiamo alla parola di Dio. Cosa vuol dire per Padre Medai vivere di fede e di fiducia? Provo a sviscerare questa massima, la massima 63, che credo un po' tutti sappiamo a memoria, amici nel piccolo disegno, e che magari possiamo mettere dentro se ci stiamo approcciando e se stiamo aprendo adesso la nostra porta su queste esperienze. Padre Medai nella massima 63 dice: non considerate mai gli imprevisti, per quanto spiacevoli, come contrarietà, ma riteneteli molto utili e necessari alla vostra vita. Adesso leggete voi. Se li considerate come espressioni della vostra esperienza, mamma mia, cosa ci prospetta Padre Medai? Ci parla degli imprevisti, eh? Chi di noi non ha avuto degli imprevisti, magari anche stamattina, anche un po' la pioggia può essere stato un imprevisto, no? Per molti di noi che così eravamo anche abituati a goderci questa giornata fuori all'aria aperta. Gli imprevisti sono quelli che ci tengono svegli, perché altrimenti la vita va sempre come vogliamo noi e allora rischiamo poi di addormentarci e di andare avanti per automatismi nel solito tran tran. Invece ci capita quell'imprevisto, ops, forse devo svegliarmi un attimo. Noi abbiamo 2 modi di stare davanti agli imprevisti: o coglierli come contrarietà, quindi come qualcosa che sta contro i nostri progetti, e allora ci arrabbiamo, e allora il nervosismo sale, e allora siamo subito destabilizzati, E allora cerchiamo di fare finta che quell'imprevisto non ci sia, oppure scarichiamo la colpa e la responsabilità sugli altri, è lui che non ha fatto, è lui che non ha previsto, è lui che non ha organizzato. Facciamo così noi, e a volte scarichiamo la responsabilità addirittura su Dio. Questo è un modo di stare di fronte agli imprevisti che ci capitano nella vita, ma sono gocce di banana, sono poco. Perché Padre Medai ci dice che c'è un altro modo di stare di fronte agli imprevisti. Quello di innanzitutto riconoscerli come passaggio di Dio nella nostra vita, di quel Dio padre e provvidente, di quel Dio che ha a cuore il nostro bene. Quindi non leggerli come una contrarietà, ma come una possibilità, come una opportunità. Perché di fronte all'imprevisto io devo prendere posizione. Di fronte all'imprevisto sono obbligata a fermarmi un attimo e a dire: e mo che faccio? E adesso dove vado? E adesso cosa dico? Già per questo è un'opportunità, perché ci costringe a non andare avanti per forza di inerzia, ma a prendere in mano la nostra vita e a decidere. Allora, se l'imprevisto è accolto dentro di noi come un'opportunità, allora Padre Medai dice di accoglierlo innanzitutto, e poi ha una parola fortissima, è di amarlo. Allora Padre Medai ci dice non solo di subirlo l'imprevisto, ma addirittura di andargli incontro con amore e di riconoscere che il Signore è lì, non dove io penso e non dove io credo. Accogliere e amare gli imprevisti è riconoscere che Dio non ci vuole bene solo quando le cose ci vanno bene. Noi pensiamo a tutto va liscio, tutto va bene, in casa siamo tutti tranquilli e sereni, un lavoro ce l'abbiamo tutti, grande o piccolo, ma alla fine del mese abbiamo la sicurezza di uno stipendio. Le cose con i parenti girano bene, in parrocchia col parroco non c'è miglior parroco, il vescovo è il migliore che esiste, le catechiste con le quali lavoro, gli animatori sono veramente l'esempio della comunione, Dio è qua. Noi tentiamo a volte di pensare così. No, Dio ci dice, Padre Medai, è proprio lì in quella cosa che tu non hai previsto, visto prima. Allora l'invito è proprio quello di accogliere e amare, e questo non è facile, Non è una strada che tutti i giorni percorriamo con facilità, perché accogliere e amare gli imprevisti vuol dire mettere da parte il nostro previsto, mettere da parte il nostro progetto, mettere da parte il nostro appuntamento, mettere da parte la nostra agenda, il nostro programma, la scansione del nostro tempo dentro la giornata. E allora vuol dire passare dalla croce, morire, spogliarsi. Gesù e la sua passione sono forse un imprevisto? Umanamente sì, ma Gesù ci è andato dentro, accogliendo e consegnando se stesso. Non dimentichiamo che Gesù dice: nessuno mi cattura. Date a vedere quante volte nei Vangeli si dice: e cercavano di catturarlo. Ma Gesù nessuno lo cattura, Gesù si consegna, cioè entra dentro quell'imprevisto, l'odio e il peccato dell'uomo. Ancora, un'altra strada, andiamo verso la fine, l'abbandono. Quante volte, Padre Medai, abbandonatevi alla provvidenza, abbandonatevi alla provvidenza. E che cosa dobbiamo abbandonare? Abbandonare noi stessi con fiducia, Abbandonare la nostra pretesa di sentirci qualcuno, abbandonare la nostra presunzione di costruirci con le nostre mani, con la nostra bravura e con la nostra astuzia, e abbandonare il futuro, abbandonare ogni cosa. Padre Medai ha proprio delle massime in cui dice questo, Abbandonare noi stessi, ma anche abbandonare il futuro, abbandonare il domani, perché ci fa paura il futuro, soprattutto oggi, penso, no? Nella cultura in cui viviamo, quante volte la preoccupazione per le giovani generazioni, un futuro che sembra non avere, squarci di luce, squarci di sole. Abbandoniamola, Signore, cosa ne sappiamo noi? Cosa accadrà domani? Cosa accadrà tra 10 anni? Cosa accadrà tra 30 anni? Tra 100 anni, quando nessuno di noi, augurandoci pure vita lunga, forse sarà qui, no? E allora, come ci diceva la preghiera di stamattina, calmiamoci, diamoci una calmata, Stiamo sereni, stiamo tranquilli, che al futuro ci pensa il Signore. Quindi l'abbandono, L'abbandono è caratteristico dei piccoli, Chi si abbandona? Chi è piccolo? Perché quando siamo grandi e siamo adulti sappiamo cosa dobbiamo fare, no? Sappiamo cosa dobbiamo decidere. Sono i piccoli che si abbandonano, che credono al papà e alla mamma, che credono all'insegnante, che credono al catechista, che credono all'animatore. Allora abbandonarci e crescere nella piccolezza del cuore, crescere nella semplicità, altrimenti non ci possiamo abbandonare, altrimenti non ci possiamo fidare di un altro. E cosa vuol dire allora abbandonarsi alla provvidenza? Vuol dire, la provvidenza fa tutto, me ne sto quieto e tranquillo, qualcuno pensa a me e me ne sto in poltrona in ciabatte. No. Abbandonarsi alla provvidenza vuol dire che riconoscere che Dio fa tutto, ci dice Padre Medai, ma che chiede la mia collaborazione per fare tutto. Dio ha deciso di salvare l'uomo dal peccato. Gesù ha accolto il progetto di Dio di salvare l'umanità e di riportare i suoi fratelli al Padre, ma senza il sì di Maria e di Giuseppe non ci sarebbe stato niente. Allora, abbandonarsi alla provvidenza è mettere a disposizione di Dio, e ce lo diceva stamattina anche Luca, le nostre mani, il nostro cuore, il nostro sorriso, le nostre forze, la nostra giovinezza, la nostra intelligenza, le nostre gambe, la nostra intuizione. Allora abbandonarsi è collaborare con la provvidenza di Dio, è collaborare con il progetto di Dio. E allora ancora abbandonarsi e vivere di attesa. Perché la provvidenza provvede a tutto, ma a volte ci sono delle cose che ci mancano. A volte ci manca quel pizzico di serenità, a volte ci manca quel di più, a volte ci manca un po' di salute, a volte ci manca la forza della giovinezza, a volte ci manca quella relazione buona col vicino di casa. C'è sempre qualcosa che ci manca. La provvidenza dov'è? Allora lì non c'è. C'è anche lì la provvidenza. Perché attraverso quello che ci manca, se noi non siamo ciechi, scopriamo nel nostro cuore il desiderio di una pienezza che non è di questa vita. E allora vivere nella provvidenza, abbandonati alla provvidenza, è vivere con il cuore sempre aperto a un di più che solo Dio può colmare. Ultima strada. Allora, se la provvidenza è tutto ciò, un'altra strada che Padre Medai ci invita a percorrere è quello di aderire e obbedire, accogliere e amare gli imprevisti e aderire, stare pari pari e obbedire al progetto di Dio, che è un progetto di bene. Dice Padre Medai: obbedite con fedeltà alla grazia, obbedite con fedeltà alle disposizioni della volontà divina, che è volontà di bene. E l'obbedienza attraverso come noi la realizziamo, attraverso che cosa la realizziamo nella nostra vita. Mica il Signore tutte le mattine ci manda il messaggino oppure ci manda una mail dicendo oggi devi fare questo, 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 no? Come facciamo a obbedire alla volontà di Dio? Il Signore ci parla attraverso delle mediazioni. Per le suore la mediazione più grande è il voto di obbedienza ai superiori. Dio ci parla attraverso un progetto che ci viene rivelato passo passo dentro il grande progetto del nostro istituto. E allora le mamme, i papà, i giovani, i meno giovani che sono qui dicono: vabbè, e noi il voto di obbedienza non ce l'abbiamo. Non avete il voto di obbedienza, ma c'è un'obbedienza alla vita alla quale tutti siamo chiamati ad obbedire. L'obbedienza ai nostri bisogni fisiologici, scusate. Abbiamo bisogno di dormire, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere. Se non obbediamo a queste mediazioni della vita, non obbediamo nemmeno al Signore. L'obbedienza al marito, alla moglie, al figlio che piange di notte, al collega di lavoro, cercando di entrare in collaborazione, non in competizione. L'obbedienza agli imprevisti. Queste sono le mediazioni della vita comune, l'obbedienza al Vangelo. Tutti siamo chiamati ad obbedire attraverso delle mediazioni, da qui non scappiamo. Nessuno riceve su, dicono i giovani adesso, su WhatsApp, è così, messaggini o le foto in cui Dio ci dice fai questo, fai quello. La volontà di Dio, il progetto di Dio passa attraverso delle mediazioni. Allora, l'obbedienza è avere a cuore la volontà di Dio. Avere nel cuore un unico desiderio, portare a compimento il progetto di Dio nella nostra vita e nella vita dei fratelli che incontriamo. Noi siamo, come dicevamo prima, collaboratori con la provvidenza di Dio per essere provvidenza per gli altri. E allora la nostra volontà, la nostra vita aderisce alla volontà di Dio nella misura in cui coltiviamo il suo desiderio. E allora possiamo chiederci: quanti desideri abbiamo nel nostro cuore? Avessimo davvero l'unico desiderio di essere e divenire come Dio ci vuole. Ne possiamo coltivare tanti di desideri, certo. Ma teniamo fisso lo sguardo su questo: essere e divenire come Dio ci vuole, oggi e domani, essere oggi e divenire domani. Allora, scusate, sono tornata un po', ho perso un'immagine. È un'obbedienza quindi non che ci, come dire, che ancora una volta ci mortifica, non un'obbedienza che ci toglie la responsabilità, non un'obbedienza che ci fa vivere da schiavi e da sudditi, ma un'obbedienza che ci libera, perché il nostro desiderio è il desiderio di Dio. Ed è un'obbedienza che ci rende sempre più vicini a Gesù, il quale per obbedienza e nell'obbedienza portò a compimento il progetto di Dio, il contrario di ciò che hanno fatto Adamo ed Eva. La croce è proprio, come dire, quasi l'altra, il contraltare, no? del gesto nel giardino dell'Eden, in un altro giardino con un altro albero, attraverso l'obbedienza. Gesù riporta gli uomini alla comunione con il Padre. Qual è il frutto, e andiamo verso la fine, del vivere abbandonati, fiduciosi alla provvidenza di Dio? Il frutto è la pace del cuore. Il frutto è questo vivere nella serenità, non perché siamo superficiali o, tra virgolette, menefreghisti, non perché non ci importa niente del resto e dico vabbè, vada tutto come debba andare, io me ne sto fuori da tutto e non mi prendo nessuna responsabilità. No, la pace del cuore di chi conosce se stesso nei suoi doni e nei suoi limiti e sta di fronte a questi doni con gratitudine perché gli sono dati e non sono suoi, e sta di fronte ai suoi limiti con serenità perché sono lo spazio, il vuoto in cui entra la potenza di Dio. Lo spazio e il vuoto in cui entra la forza di Dio. Allora, vivere nell'accoglienza dei doni come doni ricevuti e nell'accoglienza dei limiti come spazio dove Dio lavora è vivere nella serenità. È vivere facendo dentro di noi equilibrio, facendo dentro di noi sintesi tra il bello e anche la fatica del nostro vivere. E Giuseppe dove sta in tutto questo? Non mi sembrava, come dire, bello non fare un cenno al nostro Giuseppe. In questo mese abbiamo un po' lo sguardo rivolto a lui, proprio tra qualche giorno sarà la sua festa. Giuseppe dove sta? Giuseppe è l'uomo di fede. Giuseppe è l'uomo che si fida di Dio. È l'uomo della fede pura, della fede, come dire, fede. Una mia consorella diceva fedascia, cioè quella fede proprio forte, no? Si fida di una parola. Maria ha un segno, Elisabetta. Maria ha un segno, il suo grembo che cresce. Giuseppe deve fidarsi di una parola, di un sogno. Giuseppe non vede niente, vede un bambino che cresce come tutti gli altri, che gli dà un sacco di problemi. Un sacco di problemi. E Giuseppe sta dentro questa fede. Una fede che per 30 anni è una fede buia. Giuseppe, uomo di fede. Giuseppe, l'uomo abbandonato, abbandona i suoi sogni per affidarsi ad un sogno, abbandona i suoi progetti per affidarsi ad un progetto più grande di lui, essere il custode del figlio di Dio. Abbandona la sua terra, abbandona la sua casa, abbandona le sue sicurezze, va in Egitto, il luogo della schiavitù. Giuseppe è l'uomo abbandonato alla provvidenza. E Giuseppe è l'uomo obbediente. E obbedisce a delle mediazioni anche lui, Obbedisce a delle mediazioni. Una maternità sconvolgente, imprevista, faticosa da portare accanto a Maria, la legge del censimento, l'ordine del censimento, la legge della purificazione della sposa, va al tempio, la legge di Mosè, la legge religiosa di Mosè, recarsi in pellegrinaggio ogni anno a Gerusalemme. Anche Giuseppe sottostà ad una mediazione. La mediazione della vita, di un lavoro, di una famiglia. Giuseppe, l'uomo obbediente, alla vita perché obbediente a Dio. E allora Giuseppe è veramente l'uomo dal cuore pacificato. Il Vangelo di secondo Matteo, che ce lo dipinge in modo un pochino più ampio rispetto agli altri Vangeli, ci racconta che Giuseppe, all'annuncio dell'angelo, ripetuto in più momenti della sua vita, Matteo dice: Giuseppe alzatosi fece un'obbedienza immediata, ma anche un'obbedienza veloce, un'obbedienza che non lascia spazio, come ci dice Padre Medai, a nessuna parola e a nessun pensiero tra l'ordine dato e l'ordine compiuto. Ma il Vangelo non ci racconta mai di un Giuseppe affannato, un Giuseppe obbediente, ma che fa nella pace, nella serenità, nella consapevolezza che ciò che fa gli viene da Dio e che proprio nel suo stare al suo posto, figlio e non padre, il Signore opera, il Signore interviene. Giuseppe, uomo dal cuore pacificato, perché nel suo cuore c'è un unico desiderio: essere e divenire strada da percorrere come Dio ci vuole sempre. E vorrei concludere, mi sembra bello, ancora un attimo, vorrei concludere con una preghiera. Guardiamo proprio Giuseppe, vorrei invitare un amico qua. Una preghiera a San Giuseppe, perché ci aiuti davvero a vivere abbandonati alla provvidenza come ha vissuto lui. Chiediamo a lui proprio questa grazia e pregheremo così. Una parte sarà proclamata dalla voce solista e la seconda parte la riprenderemo insieme. Ci alterniamo tra voce solista e assemblea.
Giuseppe, uomo degli imprevisti e delle contrarietà, hai vissuto una fede forte attraversata dal silenzio, hai sperato contro ogni speranza e creduto oltre ogni credibilità umana.
Insegnaci la fede e la fiducia in quel Dio imprevedibile e misterioso, che anche tu hai conosciuto e al quale ti sei affidato, e insegnaci a raccogliere gli imprevisti e gli eventi impensati come dono della provvidenza sul nostro cammino.
Giuseppe, uomo abbandonato pienamente al progetto del Padre, per rendere possibile il compiersi dell'incarnazione, ti sei spogliato di ogni autonomia e di ogni progetto, perché hai creduto che tutto era compimento delle antiche profezie.
Sostieni anche noi, perché ci abbandoniamo all'unico che desidera gravemente il nostro bene.
Giuseppe, uomo dell'obbedienza pronta e totale al piano di Dio, hai vissuto in attesa della parola per aderirvi con tutto te stesso. Hai fatto spazio nella tua casa e nella tua vita a quel figlio avvolto dal mistero.
Conduci tutti noi a comprendere che l'obbedienza a Dio non è un salto nel vuoto, ma è il coraggio di aderire con il cuore, la volontà e con tutta la alla chiamata che conduce alla pienezza della vita.
Giuseppe, uomo tutto orientato a Dio, hai vissuto ogni evento, anche sconcertante, nella dolcezza e pace del cuore, perché tuo solo desiderio era portare a compimento il progetto di Dio, mettendo a sua disposizione tutto te stesso. Giuseppe, patrono della Chiesa e del piccolo disegno, insegnaci ad essere
saldi nella fede, forti nella speranza, ardenti nella carità. Amen.